105.250 di Blackout, continuano le dirette qui su Blackout, puntata speciale sulla resistenza, la resistenza di genere, e partendo dalla resistenza durante la seconda guerra mondiale, attraversando la resistenza delle donne nel Rojava, che abbiamo appena sentito la presentazione del libro, passiamo, come detto in anticipo, nel sommario, alla resistenza delle donne palestinesi. Lo facciamo in compagnia di Paola Manduca, che salutiamo. Buonasera Paola.
Buonasera.
Allora Paola, noi ti abbiamo già conosciuto, scusami, stavi dicendo, ti ho interrotto, scusami.
Ho detto grazie.
Ok. Paola, ti abbiamo conosciuto come attivista dell'associazione, un'associazione pro-palestina di Genova. Voi nella vostra presentazione sul sito dite piccola, ma insomma le cose che fate sono abbastanza insignificative. Fisicamente ti sei recata più volte in Palestina, fino a qualche poco tempo fa. Il vostro focus è su quelli, gli effetti devastanti delle armi su donne e bambini, quindi insomma il vostro intervento è di taglio medico, insomma assistete la popolazione della striscia di Gaza, soprattutto se non ho capito male. Ci siamo sentiti, ci siamo sentiti per approfondire un po' tempo fa sulla questione come veniva trattato il Covid nella striscia di Gaza, insomma un argomento spigoloso e difficile. Oggi ti abbiamo chiamato per farci un po' raccontare la resistenza attiva delle palestinesi, delle donne palestinesi, perché qualcuno scrive che le donne in Palestina sono la resistenza attiva della stessa Palestina. Insomma, nella striscia di Gaza non hanno dimenticato assolutamente da tutte le operazioni che gli israeliani hanno fatto subire, da piombo fuso, operazione a margine di protezione, e senza togliere niente agli ultimi attacchi di maggio 2021 e gli attacchi che quotidianamente subiscono insomma le donne palestinesi, ma la testa non l'hanno mai abbassata, per quanto ci riguarda, per quanto seguiamo, per quanto conosciamo da lontano. Io non sono mai stato in Palestina, magari l'ho messo anche in conto di esserci. Abbiamo chiamato te perché hai un occhio particolare, che hai conosciuto da vicino la realtà delle donne, come resistono, come reagiscono, come insomma riescono ad alzare la testa in questa prigione a cielo aperto che si chiama Gaza, di appena 40 chilometri.
Bel compito, no, in realtà io ho difficoltà a parlare dei nomi palestinesi in generale, ma non perché conosco in particolare quelli di Gaza, ma perché tutta la resistenza, i percorsi di generazione delle donne, intrinsecamente sono, e sempre tutto, io credo, legate al contesto. Allora, il contesto di Gaza è indiscutibilmente un contesto diverso da, per molti aspetti, da quello delle altre zone della Palestina. E gli aspetti sono ovviamente determinati.
Allora, scusami, puoi avvicinare il microfono al... Ti sente un po' male.
L'equivalente della vita attiva di una donna di 36, di 40 anni, nonché di tutta la vita di una più giovane, ma anche da questa ripetizione di attacchi militari e di devastazioni, non solo sono ricordo che io credo sia non rimovibile, diciamo, dall'animo delle persone che hanno vissuto attraverso queste cose, dovunque, ma in particolare sono vissuti nella quotidianità. Perché Gaza, oltre appunto a essere attaccata periodicamente, è stata stretta in una morsa che ha fatto sì che tutto, tutti i settori della vita diventassero più poveri, più difficili e delle volte insostenibili. Allora, la resistenza delle donne a Gaza è una resistenza che effettivamente le localizza strettamente, diciamo, dentro al desiderio di libertà di tutti i gazzari, ed è intrinsecamente legata, nella larga maggioranza delle donne che ho conosciuto, e per cui dico una cosa, alla quotidianità che si svolge in una complessità di lavori, di fatiche e di responsabilità che è naturalmente superiore a quella che hanno donne in altri posti. Questo lo sanno tutte le donne che hanno vissuto attraverso le guerre. È normale quasi che quando c'è una guerra, o perché gli uomini stanno in guerra e le donne quindi portano avanti il mondo, della società civile, delle generazioni, di tutte le generazioni, o perché gli uomini, come nel caso di Gaza, non stanno in guerra, ma stanno soprattutto in una situazione di tale disagio, perché non c'è lavoro, e di tale difficoltà, che inevitabilmente le donne hanno cominciato ad essere quelle che si chiamano i breadwinner in inglese, cioè coloro che riescono a sostenere l'alimentazione, la vita di una famiglia che nel caso di Gaza è una famiglia in genere spesa, non solo perché hanno tanti bambini, in media 4 o 5 loro stesse, ma perché vengono da famiglia dove hanno 4, 5, 6 fratelli. Quindi non c'è molto da dire se non che vivono in una società estremamente allargata in termini sia di legami familiari e di conseguenza di legami sociali. Se hai 5 fratelli conoscerai gli amici e i compagni di scuola di questi e delle tue sorelle. Cioè la società di Gaza è una società estremamente interconnessa, anche se non è una società egalitaria, cioè esistono strati sociali, esistono differenze anche estremamente grosse dal punto di vista economico e sociale, però tutto sommato è una società, direi del sud, è una società estremamente interconnessa anche tra strati sociali, con modalità particolari, e questo vale per le donne. Che è successo negli ultimi anni? Allora, qui devo dire quali donne conosco a Gaza. Io in realtà conosco pochissime donne che fanno parte di associazioni femminili. Conosco alcune donne che fanno parte di associazioni che portano avanti, per esempio, asili o che portano avanti l'educazione. E poi conosco in maniera diretta e indiretta altri tipi di donne che forse altre persone non conoscono molto. Cioè io conosco molte donne che lavorano nella salute in diversi ruoli professionali, e conosco in maniera più indiretta, se non anche se spesso diciamo visivamente diretta, moltissime donne che hanno partorito negli anni in cui abbiamo lavorato nell'ospedale. E con cui il dialogo è difficile direttamente, perché io, siccome sono un po' scema, l'arabo non mi sono ancora imparato, ma c'è una forma di dialogo, diciamo, indiretto, non con le parole, e soprattutto io so molto delle loro vite, perché noi abbiamo raccolto le informazioni che erano pertinenti, diciamo, a quello che stavamo facendo come lavoro di sostegno, e quindi io so il numero dei fratelli, il numero delle sorelle, il tipo di malattie, quanti figli ci hanno, che educazione ci hanno, e su questo faccio un punto. La maggioranza delle donne che partoriscono negli ospedali pubblici di Gaza hanno un livello di educazione che è almeno quello elementare, molto spesso, estremamente spesso, di secondo livello, e nel 20% dei casi hanno anche un'educazione superiore. Quindi queste donne, anche quelle povere, leggono, scrivono, comunicano, e anche diciamo con degli strumenti di una cultura più alta forse di tanti altri paesi, sicuramente di nei paesi arabi, ma di tanti altri paesi anche occidentali, e quindi sono dei soggetti attivi anche nell'educazione dei figli, pertanto, perché li possono seguire, attivi nel commercio, attivi nel saper farsi avanti quando c'è la possibilità di sostenere la famiglia. E quello che ho visto cambiare negli ultimi anni è stato soprattutto questa forma di presenza nella società delle donne che diventano più importanti, e questo lo si sente sia vedendole, sia parlandoli, sia soprattutto e anche, e viene un po' da ridere, nelle considerazioni che gli uomini fanno a proposito delle donne, e perché è diventato veramente chiaro che soprattutto in questa situazione di enorme stress da tutti i punti di vista, le donne stanno svolgendo il ruolo che spesso hanno svolto nella storia di essere il punto di riferimento, riescono a tenere insieme le cose in un momento in cui politica, economia e problemi familiari si intersecano in una maniera più intensa del solito. E in qualche modo questo a me sembra, vedendo poi, seguendo invece in maniera indiretta quello che sta succedendo in altre aree della Palestina e nella diaspora, questo ruolo della donna è riconosciuto ed è diventato sempre più importante nella narrazione palestinese, nella capacità di intersecarsi tra le persone, nella capacità di diffondere le notizie. E quindi e questo, diciamo, dà degli elementi, come dire, strutturati, dagli strumenti alle donne per liberarsi. Quando io sto continuando a parlare.
Sì, Paolo, ci siamo, ti ascoltiamo con una grande attenzione. Continua pure.
Quando uno dovesse quindi prendere l'approccio che è stato quello occidentale in contesti totalmente diversi, cioè quello dove la liberazione della donna passa attraverso anche la separazione e la lotta al patriarcato, e allora il discorso sembra inappropriato quasi delle volte, perché io quello che ho conosciuto, almeno in tutti quei casi in cui dopo anni, conoscendo le persone, sei anche un po' i fatti loro, per così dire, almeno in alcuni settori sociali un po' più educati, io ho visto giovani donne che sposavano l'uomo che sceglievano loro perché lo avevano scelto loro, senza avere difficoltà, che andavano a lavorare perché si erano cercate e trovate un lavoro, senza difficoltà da parte dei giovani mariti o dei padri. Cioè ho visto muoversi delle cose che sono forse assai più simili a quelle che succedevano negli anni 60 in Italia, negli anni 70, dove le donne iniziavano a fare le loro scelte trovando meno ostacoli di quanto li trovavano prima. E se uno deve parlare di lotta al patriarcato in una situazione dove le connessioni sociali e familiari sono estremamente intense, non è quello che loro sentono come, diciamo, problema principale nella maggior parte dei casi. Se gli parli che il loro padre è autoritario, magari si fanno una risata e ti dicono sì, mio padre è autoritario, ma tanto io lo stesso faccio quello che posso. E questo mi è successo di sentirlo varie volte.
Interessante.
Da un'altra parte sono molte vedove per Gaza, perché oltre, diciamo, ai ritmi normali della vita, a Gaza ci sono più vedove di guerra che di quante non ce ne siano in altri paesi in pace. Ci sono quindi molte donne che hanno dovuto affrontare tutta una serie sia di tabù sociali sia di difficoltà reali, e queste fanno società, nel senso che poi molte delle vedove sono parte del mondo del lavoro, per amore per forza, ma lo sono, insomma. E ho conosciuto anche donne che sono di proposito rimaste vedove, avendo già dei bambini, decidendo di non risposarsi perché volevano crescere i loro figli a modo loro. Ne conosco almeno un paio. Lavoravano, quindi se lo potevano anche in qualche modo permettere, però è stata una scelta anche non facile, diciamo. E niente, la disoccupazione però è altissima, tra le donne, tra gli uomini e anche tra le donne, e quindi ci sono anche dei problemi di vera e propria povertà. Per la prima volta ho visto a casa donne vecchie e bambini a elemosinare, cosa che fino al 2017 non avevo mai visto, cioè dal 2016 in poi è cominciato a apparire proprio la miseria di certi strati, tra cui le donne andavano in strada a fare le macchine.
Ma stai parlando della striscia di Gaza in specifico, o stai parlando proprio della Palestina in genere? Quest'ultimo passaggio?
No, io non oso parlare della Palestina in genere.
Sempre della striscia di Gaza.
Sono consapevole che i contesti sono profondamente diversi, anche se devo dire che la solidarietà tra donne palestinesi si qualifica e si esprime attraverso il fatto che loro si associano alla stessa resistenza, come devo dire. Cioè, il punto unificante tra tutte queste palestinesi con esperienze diverse, perché oltre a quelle del West Bank e che vivono, quelle che vivono in Israele, ci sono tante donne nella diaspora che sono attive, e la diaspora è fatta di donne assai diverse. C'è la diaspora in Libano, in Siria, in Turchia, ma c'è anche quella in America, in Canada e in Europa. Quindi sono diaspore dove le persone sono cresciute in contesti profondamente diversi. Però soprattutto ultimamente c'è un legame di contiguità e di rispetto reciproco nei diversi contesti, che si unifica nella resistenza per avere un proprio paese, per avere la liberazione della Palestina. E questo è anche molto interessante, perché la maggior parte degli interlocutori sono donne dalla diaspora.
Sì. Senti Paolo, a proposito, andiamo verso la conclusione di questa nostra chiacchierata interessante, a proposito della liberazione della Palestina a cui stavi accennando, non usciamo dal tema, ma mi sembra importante sottolineare la campagna Stop al blocco di Gaza che avete pubblicato il 26 aprile, quindi da pochissimo, sul vostro sito We for Gaza.
Sì, arriverà il sito completo entro il 30. Mi hai tolto la parola di bocca, per così dire, anzi me l'hai ricordato. Sì, noi stiamo partendo in Italia sull'onda di un lavoro fatto in realtà in Europa, dove abbiamo preparato insieme a altre associazioni del coordinamento europeo, delle associazioni per la Palestina, abbiamo preparato quello che si chiama un position paper in inglese, che significa praticamente una descrizione delle basi sulle quali questa campagna, quindi delle analisi e degli scopi su cui parte questa campagna, e poi con l'idea di declinarla in ciascuno dei paesi europei dove ci fossero associazioni che possono cercare di farsene carico, soprattutto per riuscire a, uno, dare visibilità al fatto che Gaza è Palestina, e Palestina non esiste senza Gaza, e quindi la falsa narrazione delle morte palestine, anche se sembra che io l'ho riproposta, ma io ho detto un'altra cosa, è una narrazione che non ha vita, è una narrazione negativa, e la Palestina è una e può essere solo se è una in realtà. E le donne, appunto, lo sanno benissimo. Allora, uscendo dal contesto di dire in ogni contesto lo svolgono diversamente il loro ruolo di resistenza e di liberazione, la verità è che l'unificazione è proprio su questo, sulla comprensione del fatto che la Palestina deve esistere perché esistono le donne palestinesi o viceversa, e la Palestina include Gaza. Quindi focalizzare su Gaza per noi ha il significato politico, se vuoi, specifico di dire: guardate che la Palestina non c'è se non c'è Gaza, e Gaza è in una situazione disastrosa che non si risolve con aiuti umanitari, che non si risolve con eventi speciali, che forse non si risolve nemmeno soltanto con i soldi, ma che ha bisogno della libertà, perché se no muore.
Ecco. E quindi l'importanza di far girare questa campagna Stop al blocco di Gaza. Se volete più informazioni la trovate su We for Gaza, scritto www.4gaza.org, è il sito appunto dell'associazione di Paola Menduca, dove tu sei ancora presidentessa dell'associazione?
Io di New Weapon, sì, questo sito in realtà è un sito collettivo.
Ah, ecco.
Noi lo curiamo, ma non è iniziato solo da noi. E perciò stiamo usando questo sito, perché possa essere un luogo di convergenza libero dai nomi delle singole associazioni.
È interessante, questo mi era sfuggito.
Nasce come un appello che avevamo fatto per Mario Togli il blocco di Gaza già nel 2015, che aveva raccolto 4.500 firme in un battibaleno internazionale, tra cui personaggi importanti, insomma, tipo Noam Chomsky, Richard Falk, cioè un appello che aveva avuto un consenso e ha continuato con un'altra lettera aperta ai tempi della marcia del ritorno. E poi adesso noi l'abbiamo continuato a usare per dare informazioni su Gaza specificamente, e poi adesso abbiamo deciso che poteva essere, visto questo suo carattere, diciamo, accogliente, aperto, poteva essere il luogo giusto per la campagna.
Paola, ti ringraziamo per il tuo contributo. Ricordiamo anche per le informazioni l'agenzia stampa infopal.it per trovare le informazioni giorno per giorno, diciamo, su quella che è la tragedia in corso, insomma, della situazione palestinese. Siamo assolutamente d'accordo con te che esiste un'unica Palestina e un unico popolo palestinese, non esistono più Palestine, perché nella narrazione israeliana C'è anche questo che stanno cercando di farci imprimere nella mente. Noi dobbiamo reagire anche a questo, e noi da questa parte di mondo possiamo fare questo, possiamo fare informazione corretta, e quindi è quello che We for Gaza, adesso hai spiegato bene che non ha nessuna sigla, nessun cappello di nessuna associazione, fa insieme.
Vuole addirittura essere un contenitore, capito?
Sì, sì, infatti è molto chiaro.
Tante cose che in Italia facciamo, perché ci sono tante cose che si fanno in Italia, piccole e grandi, no? Un contenitore può essere utile a potenziare la visibilità.
Sì. Quindi, se volete ancora sapere della campagna Stop al blocco di Gaza, We for Gaza.
Dal primo maggio, anzi dalla sera del 30 aprile, dovrebbe essere pronto il sito. Ci saranno dei materiali.
Ok, ci sarà un materiale dedicato. Se volete un assaggio di quello che sarà la campagna, viene già raccontata in maniera abbastanza puntuale e precisa su We for Gaza. Se no, dopo il 30 maggio, dopo il primo maggio, intorno a quella data lì, trovate come aderire, anche perché l'appello è rivolto non solo alle associazioni, ai singoli, a chiunque voglia bloccare questo infame blocco di Gaza, insomma, questa prigione a cielo aperto, come dicevo all'inizio, di 40 chilometri appena su una lingua di mare.
E noi speriamo anche che ci sia gente che è in grado di intervenire con la politica.
Già.
Nel senso che ci sono delle cose che potrebbe fare il governo italiano, quello che sia.
Grazie Paola per il tuo contributo, a presto, ci vediamo, e grazie ancora per la tua disponibilità.
Grazie a voi tantissimo, guarda. Buona serata.
Ciao, a presto, ciao Paola.